Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia.
È il 14 marzo, buona domenica da Federico Taddia
e Matteo Bussola.
I Padri Eterni, finalmente di nuovo insieme. Ciao Matteo.
Finalmente, Fede, tu non sai quanto mi sei mancato.
Ho appena pubblicato in Facebook una tua foto con questa barba da vero Padre Eterno. Che cosa succede? Raccontami.
Ma niente, beh, tanto ho sempre su la mascherina tra una cosa e l'altra, quindi insomma non sento particolare necessità di radermi.
Infatti ho proprio pensato, ma pensa, oggi faccio la puntata con Beppe Vescicchio. Invece no, era Matteo Bussola qua con me. I Padri Eterni, radio24.it, come sempre il nostro sito da dove potrete poi riascoltare il podcast, padrieterni@radio24.it se volete contattarci, oppure nelle nostre pagine di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove pubblichiamo foto, le copertine dei libri, link degli argomenti che tratteremo, e poi c'è anche la messaggistica, insomma, se volete scriverci. Anche oggi una puntata con tanti spunti, tanta musica. Inizieremo con una piccola storia, ma che è una grande storia. Però Matteo, ti ho visto un po' preoccupato anche.
Ma insomma, Fede, sai, è stata una settimana di piccoli spaventi familiari, mettiamola così. Siamo finiti al pronto soccorso con una bambina, per fortuna è finito tutto bene, ma guarda, se si potesse, io davvero non si può, ma se si potesse io inviterei gli ascoltatori, naturalmente gli auguro di non doverlo mai fare, davvero ad andare a visitare il pronto soccorso o gli ospedali in questo periodo per vedere il lavoro straordinario e instancabile che fanno i medici, gli infermieri, le dottoresse, insomma, perché davvero è una categoria che si meriterebbe tutto il nostro sostegno, invece ahimè a volte di qualche parola di troppo di cui si legge.
E mandiamo il nostro saluto, insomma, a tutto il personale medico di qualsiasi categoria, perché insomma lo diciamo da mesi, no? Che la situazione è difficile, ma loro sono lì sempre in prima linea. Abbiamo raccontato anche tante storie di padri e di figli proprio in questo ambito, quindi siamo qua, si parte e c'è Mattia fra pochissimo. Però
this one's for you, Johnny. It doesn't pay to try. All the smart boys know why. It doesn't mean I didn't try. I just never know why. Even 'cause I'm all alone. Oh, baby,
Mattia ha 11 anni ed è uno dei 28 giovani inseriti pochi giorni fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella degli attestati d'onore di Alfieri della Repubblica. 28 ragazze e 28 ragazzi che per il loro impegno in quest'anno si sono distinti e appunto hanno avuto questo riconoscimento, che è un grandissimo onore, una grandissima soddisfazione. Tra di loro c'era anche Mattia, che è stato premiato per la sua attività di caregiver, quindi di persona che aiuta, che porta sostegno quotidiano al padre. Ed è un piacere avere qua con noi Mattia Piccoli. Ciao Mattia, buona domenica.
Ciao, buona domenica a voi.
Ciao Mattia, benvenuto.
Intanto Mattia, com'è Sergio Mattarella da vicino?
È molto, molto bello da vedere, perché è un grande presidente secondo me.
Ti sei emozionato?
Sì,
immagino.
Mattia, senti, come diceva Federico, no, in apertura, tu hai ricevuto questa nomina per il compito di caregiver, no, che porti avanti, che, insomma, nei confronti di tuo padre e della sua malattia che è l'Alzheimer, che è una malattia importante, insomma, no? Com'è occuparsi del tuo papà? Tu in cosa lo aiuti?
Allora, a partire dall'età dei 6 anni ho iniziato a aiutare mio papà, Paolo, perché lui ha l'Alzheimer, e lo aiutavo quando si vestiva, quando metteva le scarpe, a lavarsi lo guardavo, e quando poi non stava tanto bene cercavo di farlo animare, facevamo qualcos'altro.
Quindi insomma portargli anche un supporto all'umore, no? Insomma, perché c'è il corpo che va aiutato, però bisogna anche dare sostegno, lo sappiamo benissimo. E quindi ti sei messo proprio in gioco, Mattia, in un modo molto particolare. Questa cosa ti ha fatto sentire più grande di quello che sei?
Sì, perché a soli 6 anni mi sentivo già uno dei 13.
Si sente che
Sente, ma infatti, Mattia, normalmente, insomma, alla tua età sono i padri a occuparsi dei figli e non viceversa, no? Come ti fa sentire questa cosa? Ma soprattutto se tu potessi insomma, dire qualcosa ai bambini che magari hanno un papà malato o che non sta tanto bene, che cosa diresti? Come si può stare accanto ai propri padri?
Io direi a questi bambini o ragazzi o chiunque abbia bisogno che bisogna provare a stimolare il parente, padre o qualsiasi persona, perché tu, se non li stai vicino, loro pensano altre cose, non ti seguono.
Sì, bisogna, insomma, proprio la vicinanza, il contatto. Ma tu ancora dedichi tanto tempo al tuo papà?
Sì.
Quindi, insomma, continua questa tua attività, che poi è la normalità, credo, no? Cioè, è vero che tu fai una cosa molto importante, sei stato addirittura premiato, però per te credo sia la cosa più normale possibile oggi.
Sì, è possibile, però volevo aggiungere una cosa per cui non mi sento tanto a mio agio adesso, perché mio papà adesso, siccome la mamma ha riniziato a lavorare e non sapevamo come occuparci di lui, stava male, allora noi l'abbiamo dovuto portare in una struttura a Santa Margherita, in una casa di riposo.
E quindi immagino che a causa del Covid anche ci sia meno possibilità di stare con lui.
Sì, perché se non ci fosse stato il Covid avevano detto che avremmo potuto almeno portarlo a casa per qualche ora, poi la sera ritornava là.
Invece con il Covid tutto ciò non è possibile. Quindi immagino che questa distanza adesso per te sia ancora più dolorosa.
Eh sì, perché noi lo vediamo soltanto attraverso videochiamate e non abbracciarlo dietro un vetro e non abbracciarlo, toccarlo, dirgli quello che pensiamo dal vivo è molto triste.
Lo capiamo benissimo, Mattia. Grazie davvero per le tue parole, Mattia, sei davvero un grande. Ricordiamo anche che un po' la vostra storia è stata raccontata da un libro molto bello che si intitola Un tempo piccolo, l'autrice è Serenella Antoniazzi, Gemma Edizioni, dove appunto questa vostra amica giornalista ha cercato un po' di narrare la vostra quotidianità. E complimenti ancora, in bocca al lupo per tutto. Ciao Mattia.
Ciao,
ciao Mattia, un abbraccio.
Ciao.
E così salutiamo Mattia, insomma, sono state parole toste quelle che
no, tra l'altro Mattia, devo dire, è un grande in senso letterale, perché è davvero un bambino molto molto maturo per la sua età.
Adesso ci fermiamo, è il momento del traffico, poi torniamo qua con i padri eterni.
Padri eterni.
Ho dormito un tot, non so ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto. Sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico, riaffiora il dolore, il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato coi mulini a vento, con la forza del tuo cuore fatto di cemento. Tigre nella giungla dei pensieri sparsi, non riuscivi a dirmi quanto detestassi non poterti alzare la mattina a prepararmi quello stramaledetto caffè. Perché tutto quello che mi resta è una domanda polvere da sparo in un solo colpo, da spararmi nella testa. Se guardo oltre le nuvole io non trovo ragione, se mi guardo allo specchio vedo te.
Polvere da sparo, il titolo vincitore delle nuove proposte del Festival di Sanremo, è un bellissimo testo, un testo pieno di vita.
Una bellissima canzone, davvero, sì. Ma devo dire, quest'anno tutti pezzi belli, pezzi originali, insomma, ma soprattutto, insomma, Gaudiano direi che ha messo davvero d'accordo tutti.
Sì, un inno d'amore nei confronti del padre. Ciao Gaudiano, grazie per essere qua con noi, buona domenica.
Ciao Federico, ciao Matteo.
Una canzone che abbiamo letto, no, nelle tante interviste che hai rilasciato, hai scritto di getto, tornando.
Sì, mi sono sentito di scriverla tutta di getto durante il tragitto di un viaggio in treno che mi portava da Foggia verso Milano, in un momento in cui avevo deciso di prendere in mano la mia vita, proprio perché negli ultimi 3 anni in cui mio padre poi, diciamo, è venuto a mancare dopo la sua malattia, io ho deciso di, anche per onorare un po' la sua memoria, ho deciso di iniziare veramente veramente a volermi bene e a riprendermi quel Luca che avevo trascurato per un po' di tempo, proprio per dedicarmi totalmente H24 alla patologia di mio papà, che lo portava ad essere non autosufficiente. Quindi subito dopo questa parentesi spiacevolissima della mia vita, questo trauma ha creato chiaramente uno spartiacque, un prima e un dopo, e durante all'inizio di questo dopo è nata proprio Polvere da Sparo, che insomma io mi sono sentito di scrivere tutta di getto, perché le parole erano già lì, io ho dovuto semplicemente metterle un po' in ordine, e poi quando sono arrivato a Milano a casa con la mia chitarra ho messo su le note, insomma la musica, e poi insieme in un secondo momento con Francesco Cataldo, che è il mio producer, l'abbiamo resa quella che è adesso.
E poi a volte, no, la musica, le parole sono anche un modo, forse il modo migliore, uno dei modi migliori per superare il dolore. Tra l'altro, Gaudiano, è stato tuo padre a introdurti al mondo della musica. So che ti ha regalato la tua prima chitarra. Era un padre di quelli che ti sostiene nella tua passione, quindi, no? Non era uno di quei padri che magari avrebbe preferito per te una carriera diversa?
No, assolutamente. Io ho avuto la fortuna di avere una famiglia, non solo mio padre, ma anche mia madre, che insomma mi hanno sempre stimolato e spronato a fare quello che mi piacesse nella vita, proprio perché l'insegnamento più grande, l'esempio più grande che mi hanno potuto dare è stato proprio quello di svegliarsi la mattina ed essere felici di quello che si fa, non essere mai obbligati o costretti a fare qualcosa che non ci identifichi e non ci faccia essere, sentire veramente vivi in questo mondo. Il mio binario l'ho trovato nella musica, che è la cosa che amo di più e con la quale mi ci rivedo, diciamo, fino alla fine della mia vita, non come qualcosa di costante, trasversale. E chiaramente lui, che iniziarmi alla musica, semplicemente ha secondato le mie passioni, perché quando ho visto che insomma a me piaceva tantissimo la musica, volevo tantissimo imparare a suonare uno strumento, siccome lui da giovane suonava un po' la chitarra, ma così per diletto, allora ha provato a regalarmi una chitarra e io non l'ho più abbandonata. Adesso è la naturale prosecuzione del mio corpo.
Gaudiano, ma abbiamo aperto la puntata con Mattia, che aveva 11 anni e appunto fa assistenza quotidiana al padre ammalato. Tu questi due anni sì. due o tre anni li hai dedicati a papà. Quanto ti ha cambiato quell'esperienza? O ti ha cambiato più come persona o più come artista?
Mi ha cambiato totalmente, perché allora, sotto un punto di vista artistico, chiaramente eventi così, così importanti nella vita si segnano e poi producono dei risultati nella produzione artistica. E questo non perché uno deve andare a cercare le tragedie, ma perché purtroppo in qualche modo noi dobbiamo somatizzare e far uscire, far sfogare da qualche parte il nostro dolore, e io ho avuto la fortuna di capire che il dolore andava attraversato completamente e bisognava che io mi facessi attraversare da questo dolore per toccare il fondo, altrimenti non avrei mai trovato la strada per risalire, per trasformare la mia vita. E questa cosa mi ha cambiato veramente tanto invece come persona, perché tutto quello che prima era importante è diventato improvvisamente inutile, è diventato improvvisamente superfluo, e da qui anche la scrittura delle cose inutili, che è il mio primo disco, diciamo, ma come è un EP, no? Con due canzoni, si chiama Le cose inutili, lato B, Acqua per occhi rossi, che parla appunto di come, di quanto alla fine le cose che facciamo durante la giornata, la nostra frenesia, il rincorrere delle robe veramente superflue e marginali, e l'attaccamento alle cose materiali, sia veramente tutto inutile rispetto poi alle cose importanti della vita, che quando le vai a mettere al setaccio poi fanno riferimento tutte a gli affetti, alla sfera degli affetti, alle persone che amiamo. E questa consapevolezza mi ha aiutato a diventare uomo, mi ha aiutato a crescere e a immaginare di poter proiettare in quella grande assenza, in quella grande voragine che ha creato mio padre, la mia vita, la mia famiglia, il mio futuro, le mie realizzazioni.
Insomma, c'è tanto, bravo Gaudiano, insomma, no? Questa traccia, che non è solo la traccia musicale, è proprio la traccia che tuo padre così ha dato il là a questo primo solco, e tu adesso certo. Te la stai percorrendo nel migliore dei modi. Grazie davvero, complimenti ancora. Ciao e buona domenica. Grazie
a voi, buona domenica.
Ciao. Ma rimaniamo a Sanremo, però, Matteo, rimaniamo a Sanremo. anche perché ti ricordi che è la festa del papà il 19?
E non mi ricordo, ma scherzi.
Anche perché quest'anno con la DAD i lavoretti si fanno in DAD, quindi ti stai
quello
auto
è
facendo il lavoretto per la festa del papà. No, rimaniamo a Sanremo con un autore sanremese, un compositore giovanissimo, cantante e compositore, si chiama Paolo Martini, che ha lanciato un progetto proprio per la festa del papà attorno a un brano intitolato Emozioni Potenti. Ciao Paolo, benvenuto.
Ciao a tutti, buongiorno a tutti.
Ciao Paolo. Ciao.
Tu sei giovanissimo, hai 19 anni, non sei un papà.
No, sono papà ancora.
Cosa ti sei inventato? Come mai questa canzone e come mai questa idea che adesso ci racconterai per la festa del papà?
Allora sì, come avete precisato voi, è un progetto, prima di essere, diciamo, il titolo della mia nuova canzone. È un progetto che tratta un tema molto delicato, cioè quello della bigenitorialità. Quindi il diritto dei figli a relazionarsi con entrambi i genitori, e durante soprattutto la fase di crescita, no? Che è poi quella più importante. E questo progetto mi è stato presentato dallo scrittore sanremese Dario Daniele,
sì,
che tra l'altro è stato il mio professore fino all'anno scorso, il quale ha fatto da portavoce dell'associazione proprio della Liguria, Papà Separati, per cercare in qualche modo di trasmettere attraverso questo bellissimo testo che ha scritto lui quelle che sono, diciamo, purtroppo le sofferenze di un padre separato dalla compagna o comunque divorziato dalla moglie, che non riesce a vedere quanto vorrebbe il proprio figlio, proprio perché appunto le leggi gli limitano questo diritto, ed è un diritto fondamentale quello di vedere il proprio figlio per cercare di crescerlo.
Ma infatti Paolo, guarda, il vostro progetto, il tuo progetto, la tua canzone è molto interessante e molto a fuoco, no? Proprio perché ha a che fare, lo stavi dicendo, con quel dolore dei papà che non riescono a vedere i propri figli quanto vorrebbero, e anche con il conseguente bisogno dei figli che vedono troppo poco il loro papà. E secondo te perché, te lo chiedo anche se non sei papà e sei un ragazzo molto giovane, ma secondo te perché a volte si ha un pochino l'impressione che i padri vengano considerati quasi dei genitori di serie B, no? Soprattutto quando emergono criticità, come in caso di separazione. Cosa dovrebbe cambiare nella visione della genitorialità, secondo te?
Ma secondo me dovrebbe cambiare proprio il modo con cui si vede questa situazione, nel senso che molte volte la madre è la prima persona che un figlio ovviamente vede, quindi si affeziona, e ci sono dei rapporti che sono diversi da quelli che poi sono quelli con un padre, quindi magari i giochi che molte volte vengono fatti col padre, e tutta una serie di situazioni che la madre rappresenta sotto un altro aspetto. Infatti noi attraverso questa canzone siamo pro la bigenitorialità, ovviamente,
certo.
Non vogliamo andare incontro a nessuno, e questa canzone vorrebbe in qualche modo far sì che si possa aprire un dibattito in qualche modo, no? Far sì che ci sia un confronto, quindi per permettere di modificare, o comunque se non modificare, modernizzare, ecco, quelle leggi che riguardano l'affido dei figli di genitori separati.
Ascoltiamoci Emozioni Potenti.
Lanciami nel cielo una volta ancora. Quando sono qui con te tutto si colora. Fammi sorridere con le tue storie buffe. Prendimi per mano e volo con la fantasia. Portami nel parco come facevamo tempo fa. Inventiamo una macchina che corra veloce, io un'idea ce l'ho già. Sono sempre emozioni potenti quando sono con te. Ora saltiamo quel fosso che da solo non posso, papà. Portami nel parco ad esplorare la natura. Tutto è bello quando sono qui con te. Io che con te voglio giocare, ridere e scherzare ancora. Oh, 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 papà. Oh, 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 papà. Voglio solo imparare ad amare.
amare come tu fai con me. Wow, papà, wow, papà, wow, papà.
Emozioni potenti, il link del video lo abbiamo già messo nella nostra pagina Facebook, ma il progetto prevede appunto che il 19 per la festa del papà, no? Paolo, se ho capito bene, chiedete a tutti i siti internet di poter pubblicare la vostra canzone, voi date il permesso, quindi l'accessione gratuita, proprio perché sia un messaggio il più condiviso possibile.
Sì.
Paolo, senti, so che questo vostro bel progetto è arrivato anche in Grecia.
Sì, è arrivato anche in Grecia, una cosa che non immaginavamo, infatti siamo davvero molto contenti.
Grazie davvero Paolo e complimenti, emozioni potenti per la festa del papà. Ciao e buona domenica ancora.
Grazie e buona domenica a voi.
Noi ci fermiamo nel momento del meteo, la pubblicità, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
Ancora buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola, i Padri Eterni. Radio24.it, come sempre, vi ricordo il nostro sito da dove puoi poter scaricare il podcast o poter contattare la nostra redazione. Di padre in figlio canta Daniele Silvestri, ma di padre in figlio anche un importante concorso che si tiene ogni anno. Quest'anno si è tenuta la decima edizione, il premio al miglior passaggio generazionale nell'impresa italiana, un premio promosso dal Duke Business School, ed è un concorso destinato alle aziende, agli imprenditori, almeno alla seconda generazione, con un fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Ogni anno ci teniamo a chiacchierare con i vincitori perché è proprio entrare nella storia, anche nella tradizione dell'impresa italiana, di fatto.
Ma poi noi troviamo sempre interessanti, e naturalmente speriamo che lo siano anche per i nostri ascoltatori, queste storie di queste aziende che sono anche famiglie. Perché poi un'azienda che è anche famiglia, probabilmente no, ci sono, facilita alcuni aspetti, magari ne complica degli altri, ma sono sempre comunque storie particolarmente coinvolgenti.
E quest'anno non c'è un vincitore, ma i vincitori sono stati due, un ex aequo, e le aziende appunto che si sono portate a casa il premio di padre in figlio sono state la Rummo, azienda di maestri pastai fondata a Benevento nel 1846 e arrivata di fatto alla sesta generazione, e Cantine Ferrari, in realtà vinicola del gruppo Lunelli di Trento. Diamo il benvenuto a Cosimo Rummo, che è qua con noi. Buona domenica, Rummo.
Buona domenica a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Presidente e amministratore delegato del pastificio Rummo, per l'appunto, e poi Matteo Bruno Lunelli, invece, che è presidente e amministratore delegato delle Cantine Ferrari. Buongiorno Lunelli.
Buongiorno a voi e buona domenica a tutti.
Allora Rummo, come dicevamo, una storia di famiglia, la vostra, insomma, sono tante generazioni ormai, no? che si seguono. Che responsabilità c'è essere uno degli anelli di questa catena generazionale?
È la responsabilità di fare molto meglio delle generazioni precedenti e dare un futuro alle nuove generazioni, ma tutto al team. Noi siamo quasi 200, i componenti familiari sono solamente 3, quindi è tutto il gruppo, il mix tra i valori familiari e i valori manageriali.
Ma è più la fatica di prendere questa eredità o di trasmettere questa eredità?
Nessuna di tutte e due. La fatica è quella di essere innovativi, ricostruire il meglio il futuro e costruire un futuro guardando al passato. Questa è la, diciamo, la sofferenza che, o lo sforzo che bisogna avere e la missione che bisogna portare avanti. Ogni generazione deve ricostruire o rigenerarsi creando nuovi prodotti differenti rispetto al mercato per essere sempre più forti e competitivi a livello nazionale e internazionale.
Rumo, avere un figlio, dei figli, anche dei nipoti che proseguono la tradizione di un'azienda, che ne raccolgono il testimone, facilita le cose oppure in caso di disaccordo o opinioni divergenti che immagino possano capitare, le complica? Cioè questo mix di appunto azienda e famiglia, come funziona nella fattispecie?
Io le voglio dire che sono stato componente europeo della commissione delle aziende familiari quando Alberto Falchi era presidente italiano delle aziende familiari, e questo è lo sforzo, cioè le aziende familiari devono, se sono brave, essere manager, se sono meno portate, mettere manager per portare avanti le aziende.
Lunelli, voi invece siete discendenti di Bruno, che nel 1952 aveva acquisito dal fondatore Giulio Ferrari quella che era una piccola cantina, adesso invece una delle aziende, insomma, più importanti al mondo. Ecco, per voi il passaggio generazionale che valore ha? Perché è sempre comunque un momento di crisi, è un momento difficile, è un momento di rilancio. Cioè la parola passaggio generazionale vi spaventa?
Ma è un momento di cambiamento, anche se devo dire, per noi è avvenuto già nel 2011, quando, diciamo, il testimone come presidente delle cantine Ferrari è passato da mio zio Gino Lunelli, che era della seconda generazione di famiglia, al sottoscritto. Io oggi sono presidente, nel 2011 sono stato nominato presidente delle cantine Ferrari, e oggi all'interno dell'azienda siamo in quattro della terza generazione, quindi abbiamo tre cugini che lavorano con me insieme a un team di manager straordinari. Ecco, anzitutto sottolineando anche quello che si diceva un attimo fa, poi alla fine quello che veramente conta in un'azienda è riuscire a costruire un team di collaboratori che con noi della famiglia condividano valori e una grande passione. È quello che siamo riusciti a fare noi, credo, ed è quello che ha anche facilitato il passaggio generazionale. Poi ogni generazione che entra in azienda, secondo me, deve avere l'ambizione, cioè da una parte deve avere l'orgoglio della tradizione, dall'altra l'ambizione di portare qualcosa di nuovo, di portare il cambiamento. C'è una frase di Goethe che a noi piace e che dice: ciò che hai ereditato dai padri, riconquistalo se vuoi possederlo davvero. Ecco, secondo me quindi vuol dire, questa frase indica che appunto bisogna in un certo senso riconquistarlo, quindi dimostrando che si può portare innovazione, che si può portare cambiamento, anche se poi la tradizione è un grande patrimonio da tutelare e da preservare. Ci sono cose che alle cantine Ferrari non cambieranno mai, è una sorta di carta costituzionale, come la ricerca dell'eccellenza, della qualità in ogni dettaglio, e ci sono cose invece che devono costantemente cambiare per adattarsi al mercato che cambia.
Lunelli, a proposito di cambiamento, glielo chiedo per quella che è la sua esperienza in azienda, ma anche per quello che gli sarà capitato di vedere in aziende come la sua. Allora, l'8 marzo è passato da poco. Questo di padre in figlio di cui stiamo parlando è anche di padre in figlia? O si tende ancora a privilegiare il figlio maschio al timone, diciamo così? Cioè, come sta cambiando? Cosa sta cambiando in questo senso in aziende come le vostre?
Ma credo che noi, tra noi quattro cugini, c'è anche una cugina che si chiama Camilla, che è direttore della comunicazione e delle relazioni esterne, che quindi porta un contributo fondamentale a quello che è l'evoluzione e l'andamento del gruppo. Quindi siamo un team. Poi per storicamente, insomma, all'interno dell'azienda siamo in tre maschi e una donna. Ieri comunque al premio di padre in figlio, in verità abbiamo anche premiato una donna, che fra l'altro è una bravissima imprenditrice che conosco bene, che è Paola Foiadelli, con il premio Donne al Comando. Forse in Italia c'è ancora una prevalenza di uomini in posizione di vertice, abbiamo ancora questo tema a livello generale e credo che sia una sfida per il paese, quella invece di valorizzare le capacità imprenditoriali e manageriali anche delle donne. Però insomma ritengo anche che ci sia molto più apertura che in passato e tantissime donne dimostrano di essere dei grandi imprenditori, molti lo conosco anch'io, oltre all'esempio di mia cugina che appunto abbiamo al nostro interno.
Di padre in figlio si porta come slogan il gusto di fare impresa. E vorrei salutarvi chiedendo a ognuno di voi qual è oggi il gusto di fare impresa. Lunelli.
Ma il gusto di fare impresa, direi che io, per me è il mestiere più bello del mondo, perché ho avuto la fortuna di raccogliere il testimone di una realtà che è legata alla storia della mia famiglia, che è legata alla storia del mio territorio, del Trentino. Fra l'altro abbiamo la fortuna di creare una bollicina, il Ferrari Trento Doc, che si unisce spesso ad emozioni positive, quindi io mi sento estremamente fortunato. Poi il mestiere di imprenditore è anche un mestiere a volte difficile, perché ci sono, ad esempio, questo che stiamo vivendo è un momento complesso. Io ricordo lo scorso anno, quando è iniziato il lockdown, le preoccupazioni erano forti anche rispetto soprattutto alla salute dei nostri collaboratori. Per esempio, noi non abbiamo mai fermato le attività in campagna, in quel momento c'era grande tensione e preoccupazione, abbiamo dovuto veramente porre una grandissima attenzione alla salute delle persone, ma in ogni caso, come responsabile leader dell'azienda, questa era una forte responsabilità. Però ecco, è comunque il mestiere più bello del mondo e credo che soprattutto in Italia abbiamo tante realtà, Rumo ne è un'altra, che per fortuna possono raccontare dei prodotti che hanno una poesia particolare, proprio perché raccontano tradizioni, raccontano la bellezza del nostro paese e la bellezza del nostro stile di vita. Quindi fare l'imprenditore in Italia è un mestiere difficile, a volte anche complicato, però è anche un bellissimo mestiere.
Rumo, qual è il suo gusto di fare impresa?
Beh, per noi che siamo aziende che siamo conosciuti sia a livello nazionale che internazionale, è un orgoglio, perché nel territorio del sud, dove tutto è un po' più difficile, essere presi in considerazione a livello nazionale è un fatto importante, ma ancora di più dare valore alle risorse umane e creare prodotti vincenti a livello internazionale, puntando alla ricerca, all'eccellenza, all'innovazione, creando dei metodi nuovi con il nostro metodo a lenta lavorazione per dare un'eccezionale tenuta alla cottura, quindi grandissimo valore, grandissima ricerca, centri di ricerca, ragazzi in gambissima che dimostrano che anche al sud, un territorio sicuramente non facile, si può fare qualche cosa di veramente straordinario. Quindi sono orgoglioso di questo mio lavoro insieme a mio figlio, che dopo un'esperienza internazionale con gioia da alcuni anni lavora in famiglia.
Insomma, unire innovazione e tradizione, questo è saper fare passaggio generazionale. Le vostre storie raccontano che lo sapete fare molto molto bene. Ringraziamo Matteo Bruno Lunelli e Cosimo Rummo per essere stati qua con noi oggi ai Padri Eterni. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie. Complimenti a Matteo.
Noi ci fermiamo, è il momento del traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni.
Padri Eterni.
C'è una regola per cui se non fai l'amore subito non sei davvero sicuro di te. E c'è una favola per cui chi mangia una mela fa il peccato più grande, più brutto che c'è. C'è una regola per cui l'infinito sembra un otto sdraiato per terra come me. Quando guardo le stelle è così normale pensare che questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegare. Oh,
Ti porto a Bologna, Matteo, e Bologna è la regola, lo sai che questo è l'assioma 1.
A Bologna vengo sempre volentieri, Fede.
Ti porto a Bologna per festeggiare la festa del papà, l'abbiamo già citata, insomma, il 19 marzo, e abbiamo scelto di festeggiarla con un libro che parla proprio del diventare papà. È un libro non proprio autobiografico, perché è un romanzo, è stato scritto 5 anni fa, quando appunto c'è stata la prima paternità, però sta aspettando un altro figlio adesso, che è il terzo, quindi insomma è sempre attuale il tema. Le chiavi di casa è il titolo del romanzo, edito da Pendragon, e diamo il benvenuto all'autore Angelo Marino. Ciao Angelo.
Ciao, ciao a tutti, ciao Matteo, ciao Federico.
Benvenuto, Angelo.
Allora, Angelo, tu ti occupi di comunicazione, non sei uno scrittore, però questa esperienza del diventare padre l'hai voluta mettere su carta, no? E appunto con questo romanzo dove il personaggio ti assomiglia molto, e ci sono queste chiavi di casa che diventano simbolo della trasformazione del diventare padre. Perché sei partito proprio dalle chiavi?
Allora, esatto, innanzitutto ho dovuto metterla su carta, diciamo che è nata da un'esigenza proprio mia, ho avuto sempre la passione per la scrittura, ma come hai ben detto non sono per niente un autore, uno scrittore, nel senso che faccio altro. E però nel 2015, un po' per la sorpresa che ha rappresentato questo lieto avvenimento, ho sentito l'esigenza di dover buttare fuori tutto quello che stavo vivendo, e quindi a posteriori è diventato un romanzo. Le chiavi di casa perché sono una cosa che associo tantissimo alla mia, diciamo, crescita, alla mia adolescenza, ed è quello che mi auguro di poter, diciamo, trasferire poi ai miei figli, nel senso che le chiavi di casa rappresentano la prima cosa che prendi in mano quando vai fuori a scoprire il mondo, a fare le tue esperienze, magari anche i primi errori, però allo stesso tempo la sicurezza di avere le chiavi di casa con te ti fa stare tranquillo di poter tornare sempre in un luogo sicuro come appunto la casa e la famiglia. Quindi diciamo, questo è il modello col quale sono cresciuto io ed è quello che spero di riuscire a emulare come genitore.
Angelo, senti, che impatto ha avuto la paternità, o meglio la paura di diventare padre, sulla tua vita? Questo in un certo senso, insomma, è anche uno dei temi che attraversa il libro, ma lo chiedo all'autore in questo caso, più che al protagonista del libro.
Allora, è assolutamente un tema centrale, quello che poi ha portato anche al libro. Nel mio specifico, in quel momento mi ha terrorizzato, nel senso, ho proprio avuto un paio di mesi di vuoto, capivo che era una cosa bellissima, ma non riuscivo a metabolizzarla, quindi mi sono proprio spaventato, perché aspettavo tutto in quella vita, tranne che la paternità. A posteriori, siccome l'avete anticipato all'inizio, adesso è un aspetto bellissimo in realtà, quanto che poi lo rivedo spesso in tanti ambiti della mia vita, come i puntini poi si uniscono sempre a posteriori. Per esempio, come mi ha terrorizzato la prima paternità, pensare 4 anni dopo aspetto il terzo è una cosa incredibile. Però in quel momento ero estremamente, diciamo, terrorizzato, e gran parte delle vicende che capitano al protagonista, che non è del tutto ispirato a me, ma prende ispirazione proprio da quello che capitava, diciamo, alla mia vita, gioca sulle paure che ha, si immagina il mio papà.
E a proposito di papà, c'è anche una figura, la figura del padre, del protagonista, che so che ti sei ispirato a un, non tanto a un musicista, no, ma a un costruttore di strumenti, sì, musicali, vero?
Esatto, visto che abbiamo detto che siamo a Bologna, e c'è anche molta Bologna nel mio libro, e una figura particolare che emerge dal libro è un liutaio, nello specifico Luca Stanzani, posso citarlo perché lui ne sarebbe contentissimo ed è un modo per ringraziarlo, che ho incontrato per caso pur non essendo esperto di musica. E quindi da questo incontro casuale è avvenuto una sera di una settimana, mentre accompagnavo un collega a ritirare uno strumento, e gli promisi che il sabato sarei tornato a trovarlo con una bottiglia di vino, cosa che feci, e dopo quel pomeriggio passato insieme mi sono proprio affascinato a questo personaggio, tant'è che prima è nato un raccontino che ho sempre tenuto per me, e dopo, quando ha preso forma, diciamo, questo romanzo, è stata una figura chiave al suo interno, e un po' mi ricordava, diciamo, il mio di papà, perché anche mio papà è un artigiano, lavora con le mani, cura, crea le cose, quindi ho trovato molte similitudini.
Angelo, il tuo romanzo è un romanzo in cui molti cerchi si chiudono, è molto bello anche per questo, no? Cioè, addirittura nella tua, chiamiamola così, postfazione, c'è la scoperta di come hai deciso il nome per tua figlia, no? Su quella citazione di Into the Wild. Ma in generale, appunto, una delle caratteristiche principali di Luca, del protagonista del tuo romanzo, è il suo timore per il futuro. Come si può superare questo limbo, questa paura, secondo te? Come l'hai superata tu, anche?
Allora, è verissimo, l'episodio che racconto nella postfazione è quello che diciamo, così torniamo anche alla prima domanda di questa bellissima chiacchierata, è proprio l'elemento che ha fatto sì che proprio mi convincessi che dovevo provare a dar forma a questa cosa, perché è stato proprio del tutto casuale, ero in procinto di raggiungere il Magic Bus durante questo trekking con mio fratello ed è successo quello che poi racconto in postfazione, che mi ha detto ok, devo concretizzare questa cosa. E come si può superare la paura? Non lo so, nel mio caso, ed è forse quello che ho provato a trasferire poi anche a Luca Nanni, il protagonista, è la curiosità nel lasciarsi sempre meravigliare. Cioè, se uno secondo me affronta almeno come provo a fare io, poi non mi è detto che sempre riesca, ma se hai la curiosità di lasciarti meravigliare, puoi provare, diciamo, a spingerti oltre quelle che sono le paure. Adesso parlo della paternità, ma si può applicare a tantissimi altri ambiti, diciamo, questo.
Certo.
Questo concetto.
Ah, ma la paternità è spesso una metafora di molte altre cose nella vita degli uomini.
Angelo, prima di salutarci, prima parlavamo di imprese, di eccellenze italiane, tu hai un posto di responsabilità in un marchio molto, molto famoso. L'essere diventato padre ti ha cambiato sul lavoro?
Allora, questo è un tema abbastanza delicato perché si potrebbe guardare sotto tanti punti di vista, dal punto di vista quello più semplice ovviamente la paternità ti responsabilizza sotto tanti punti di vista e quindi in qualche modo ti può spingere anche di più sul lavoro, diciamo, può fungere da carica. Uh-huh. E dall'altra parte ovviamente parlo della mia realtà familiare, avere un lavoro di un certo tipo purtroppo fa sì che magari lo sbilanciamento proprio di equilibrio familiare, in questo periodo lo stiamo vivendo ancora di più, è particolare. È molto difficile conciliare il tutto, tra l'altro veniamo proprio da un'esperienza, abbiamo fatto nulla di grave, ma 3 giorni al pronto soccorso ricoverati, la mia compagna ovviamente essendo incinta non l'hanno fatto entrare, non è stato facile assentarsi 72 ore da stare in ospedale in una bolla, diciamo, rispetto al contesto. Quindi come tutto ci sono pro e contro, però è difficile.
Diciamo che con tutto ciò, insomma, ecco, forse le chiavi di casa adesso non le perdi più.
Esatto, certo di non perdere più, esatto.
Forse.
Esatto.
Angelo Marino, le chiavi di casa, Pendragon Editore, grazie davvero per essere stato con noi. Ciao Angelo, buona domenica e buona festa del papà.
È stato un onore, un piacere e grazie a voi perché seguo e stimo entrambi, quindi buona domenica a voi e a tutti.
Grazie ciao ciao.
Ciao, ciao.
Tempo scaduto, è il momento dei saluti. Un grazie a Laura Faggin, oggi in assistenza, a Paolo Corleoni alla parte tecnica, Danilo Di Trani che con noi ha scritto la puntata, radio24.it il sito, padreterni@radio24.it se volete scriverci, scaricate il podcast, fatevi vivi in Facebook, insomma fate un po' come vi pare, noi siamo qua e potete trovare mille modi per contattarci. Ciao Matteo, buona festa del papà a te e a tutti i papà che ci stanno ascoltando. Sarà venerdì, ma noi ci prepariamo. Insomma.
Ci prepariamo, speriamo di poterci rifare gli auguri anche domenica prossima, perché qua fra zone rosse, zone bordeaux, zone rinforzate, incontrarsi diventa sempre più complicato.
Sì, infatti è una variabile. Grazie davvero come sempre a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. A domenica prossima. Ciao!
Ciao!